Plus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ricordo che anche questa puntata terminerà alle 18, domani invece la puntata terminerà alle 18.30 come da programmazione regolare, perché avremo anche dei collegamenti con Parigi, la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi, un approfondimento anche sul costo delle Olimpiadi. E i ricavi, perché ci sono varie dichiarazioni in chiaroscuro, e poi questo, diciamo, lancerà lo speciale di Radio 24 dalle 18.30 di domani, lo speciale con i collegamenti tra Parigi e Milano per la cerimonia di inaugurazione. Oggi invece terminiamo alle 18. I temi che affronteremo: c'è un dato sull'economia americana molto positivo, l'economia a stelle strisce e cresce del 2,8%, le attese erano di un 2% nel secondo trimestre, è un dato che fa il paio con un calo dell'inflazione che è scesa, ma non quanto vorrebbe la Federal Reserve, e però con record di occupazione, 15 milioni di posti di lavoro creati, e disoccupazione ferma al 4%, però tutti elementi che non... L'inflazione ha rallentato, ma è sempre al 3% nel mese di giugno. Ora, sono tutti dati positivi, sia sul PIL che sui salari, più 4% sull'export, e sulle le iniziative anche, penso all'Inflation Reduction Act, oltre 2.000 miliardi di soldi statali per incentivare le imprese a fare innovazione digitale e transizione ambientale, che però sembrano pesare poco, o meglio, sembrano pesare poco in maniera positiva sulla campagna elettorale. Qualcuno dice Biden non è in grado di comunicarli correttamente, altri fanno notare che quello che pesa di più sulla fascia media americana non è l'alta occupazione e il dato del PIL complessivo, ma è l'impatto che ha avuto l'inflazione, sia come impatto reale, per cui i salari sono aumentati del 4%, ma in media, ma non hanno permesso di recuperare tutta l'inflazione, ma anche e soprattutto come inflazione, diciamo, percepita, o vibe session come la chiamano gli americani, cioè il fatto che noi sappiamo che già l'inflazione è una tassa occulta e bastarda, perché colpisce chi ha meno, perché essendo più alta sui beni a maggior frequenza di consumo ed essendo chi ha meno reddito, avendo una spesa molto più alta, non comprimibile, nel senso che tu spendi quasi tutto per vivere, quindi per la spesa a maggior frequenza, generi alimentari, pulizia della casa, igiene personale, la quota che tu spendi con un basso reddito in quella di questa spesa non comprimibile è più alta rispetto a chi guadagna tanto, che in proporzione dedica poco a quelle spese non comprimibili. E in aggiunta, chi ha un reddito più alto può anche decidere di posticipare alcune spese se ritiene che i prezzi siano saliti troppo, penso a beni durevoli o quant'altro. Chi invece ha un reddito più basso se la becca tutta nella spesa obbligata, quella per vivere, diciamo così. Ecco, questo fa sì che intanto effettivamente il carico dell'inflazione sia più alto sulle fasce medio-basse, l'abbiamo detto molte volte anche in Italia, ma fa anche sì che nell'America, diciamo, della classe media e del Midwest, come ci hanno raccontato numerosi esperti, più che i dati economici complessivi pesi il costo dell'hamburger, come dicono in America, quando vai a mangiare con la famiglia a sabato, perché tu puoi avere anche stipendi più alti, poi scopri che i prezzi sono aumentati tantissimo, ti senti più povero, e comunque percepita o reale il dato poi si trasforma in dato politico. Comunque parleremo anche di questo, parleremo della siccità, perché la situazione sta peggiorando e sta risalendo, non è solo come in maniera così improvvida disse il ministro dell'agricoltura Lollobrigida, è solo la Sicilia. No, non è, a parte che non mi accontento che sia solo la Sicilia, ma il problema è che c'è la Sardegna, c'è l'Italia centrale, Marche, Abruzzo iniziano a segnalare per esempio forti difficoltà, e anche la Puglia. In tutto questo parleremo di che cosa si è fatto, di che cosa non si è fatto, perché il ministro Musumeci ha fatto notare che le regioni hanno speso solo il 30% dei fondi ricevuti. Lui è stato presidente di regione, quindi immagino sappia anche il perché, e di questo parleremo. Poi c'è un elemento che riguarda l'andamento di Stellantis a Piazza Affari. Le prospettive del titolo sono le prospettive del gruppo sono state riviste. I ricavi del semestre sono stati pari a 85 miliardi di euro, in calo del 14%, e l'utile netto ha fatto meno 48%. Ora, il titolo è crollato a un certo momento, perdeva più del 10% e ha perso il 24% in quest'anno. Adesso sta prendendo solo, tra virgolette, l'8,80%, peggio di Steam Electronics fa infatti Stellantis. Fa infatti Steam Electronics è peggio di Stellantis, meno 12,84%, e anche di questo parleremo. Però attenzione, perché ci sono in calo anche Iveco, e lì riguarda il gruppo, meno 6,80%, Interpump meno 6,50%, Leonardo meno 4%, Monte dei Paschi meno 4%. ST tracolla, ST Microelectronics tracolla dopo i conti. Adesso ne parlerò dei conti di ST Microelectronics diffusi oggi. Però ripeto, va male tutto il settore auto complessivamente. Ci sono vendite in tutta Europa sul settore delle tecnologie, e si sta ancora cercando di capire questo il dato americano come influirà sulle aspettative di un taglio di tassi della Federal Reserve. Tuttora scommette su un taglio a settembre. Va detto che il dato sul PIL americano è un dato positivo soprattutto per i consumi interni, per i consumi privati. Milano è in questo momento la peggiore delle borse, perché perde l'1,90%, Parigi meno 1,20%, Francoforte meno 0,40%, parlavo dell'America, più 0,71% il Dow Jones, più 0,40% il Nasdaq, più 0,50% lo Standard e Poor's. E tra i titoli che calano, oltre a ST Microelectronics, Stellantis, Iveco, Interpump, Leonardo, c'è il Monte dei Paschi meno 2,60%, Prysmian meno 2,5%, Unicredit meno 2,20%, Amplifon meno 1,5%. Guadagna bene ERG, più 2,70%, Terna più 1,80%, Pirelli più 1,5%, come Moncler, che in recupero da ieri, dopo il calo di ieri, Italgas più 1,1%, Campari più 1, come era. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del Digitale Terrestre. L'altro tema che tratteremo è il tema della ZES. Allora, che cosa è la ZES? Sono le zone economiche speciali. Il governo Meloni ha deciso di riunirle in un'unica ZES per me nel Mezzogiorno, con un credito d'imposta. Allora, il governo è vero che ha stanziato per il 2024 una cifra più alta delle precedenti, perché il credito d'imposta al Sud nacque nel 2016 con uno stanziamento di 617 milioni, è arrivato fino a 1,4 miliardi l'anno scorso, quest'anno 1,8 miliardi. Però che cosa è successo? Siccome non è stato messo un tetto alle domande, la notizia positiva, come dice anche il ministro Fitto, è il record delle domande. Però quello che è successo è che sono arrivate domande per 9 miliardi, con uno stanziamento di 1,8 miliardi. Siccome non era stato posto un tetto alle domande e a una data, è successo che tu hai domande che se esaurite con il 60%, fino al 60% o 70% di credito d'imposta sul costo sostenuto, se tu avessi dovuto dare o dovessi dare a tutti quelli che hanno fatto domanda il 60-70% di credito d'imposta sull'investimento sostenuto, il costo sarebbe di 9 miliardi. E allora che cosa ha fatto l'Agenzia delle Entrate? Ha preso il 1,8 miliardi che aveva a disposizione, l'ha diviso per il numero di richieste, come ha chiarito Ruffini, perché c'è stato un botta e risposta tra il ministro Fitto e il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini, e viene fuori che tutti quelli che hanno aderito, che hanno fatto richiesta, avranno un credito d'imposta, ma il credito, dividendo diciamo il numero di richieste per i soldi disponibili, sarà solo del 17%, 17,7. Ora, è vero che Confindustria, l'ha detto anche il presidente Orsini, dice, sottolinea che le imprese hanno risposto in maniera vigorosa, però chiede di mettere in campo il massimo sforzo per le risorse, anche perché se tu hai fatto domanda ed eri convinto di avere il 60-70% e ti ritrovi con un credito al 17%, rischi di sballare tutti i conti dell'azienda. Comunque non capisco perché non si sia messo, come avviene in altri casi, pensiamo a tutti i click day, fino a esaurimento delle risorse, cioè quello che è avvenuto per gli incentivi auto, con numerose polemiche. Domande accolte finché non si esauriscono le risorse. Qui non c'era nessun tetto all'esaurimento, sono arrivate domande per l'equivalente di 9 miliardi che non ci sono, e quindi dividi 1,8 miliardi per il numero di domande e fa il 17%, che è quello che si può che lo Stato può dare come credito d'imposta. Ne parleremo, perché c'è molta polemica anche su questo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia, dicevo, su sito Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Vedo molti messaggi su Stellantis, del payback ho già parlato, e dunque vedo molti messaggi, adesso vi arriviamo. Gli altri mercati rapidi, perché oggi è puntata di un'ora, ma abbiamo molti temi. Della siccità parlerò tra un attimo, perché faccio un approfondimento apposito. Petrolio leggermente in rialzo, 81,6 Brent, 77 il WTI. Gas in calo, 32 euro megawattora ad Amsterdam, un anno fa 50. Prezzo dell'elettricità 115-116, un anno fa 117, identico. Ancora per quello che vale e riguarda le notizie di carattere internazionale, è un tema di cui abbiamo già parlato anche con Alessandro Platerotti. La Boeing ha accettato il patteggiamento per frode sul 737 Max e lo riferiscono media americani, e ha accettato di pagare una multa per 243 milioni di euro. Cina, nuova mossa a sorpresa della banca centrale, ha tagliato di altri 20 punti base il tasso sui prestiti a un anno, quindi portandolo dal 2,5 al 2,3%, dopo già due tagli che ha fatto quest'anno la Cina. Ne abbiamo parlato molte volte, la Cina ha una difficoltà nei consumi interni, nel mantenere il settore immobiliare, e anche i depositi, i tassi sui depositi in Cina sono scesi all'1,35%. La Cina esprime grande preoccupazione per i dazi europei sul biodiesel cinese, anche perché entreranno in vigore tra meno di un mese, dazi tra il 12,8 e il 36%, perché l'Europa ha dimostrato che il biocarburante cinese è prodotto con forti aiuti di Stato e quindi contro ogni logica commerciale. Ancora interessante che in Messico la Cina ha già sostituito gli Stati Uniti come primo importatore di auto. Qualcuno mi chiede dei dati di STMicroelectronics che hanno trascinato a ribasso il titolo. L'utile è calato del 25% a 3 miliardi 230 milioni di dollari. E il margine lordo del 40%, e l'utile, i ricavi sono calati del 25% a 3 miliardi 200 milioni di dollari. L'utile netto è calato del 64% rispetto al secondo trimestre a 352 milioni di dollari. Poi vedremo di capire perché c'è un calo nei microprocessori, ha detto il numero uno Jean-Marc Chery, presidente, perché è un'azienda italo-francese, ha detto i ricavi nei primi 6 mesi sono calati soprattutto a causa di un calo nei microcontrollori nei segmenti power e discrete. Io così leggo e così capisco, mettiamola così. Veniamo all'Italia per quello che riguarda il tema della transizione 5.0. A proposito di aiuti alle imprese, oggi il ministro Urso è intervenuto al convegno Transizione 5.0, istruzioni per l'uso, organizzato da Unioncamere e Il Sole 24 Ore. Ha detto il piano è pronto, sarà operativo in pochi giorni. E Unioncamere, quindi Andrea Prete, ha offerto un'azione di tutoraggio alle imprese che vogliono accedere alla transizione 5.0. Ascoltiamoli entrambi.
Il provvedimento, col concorso di tutti gli altri dicasteri interessati, in modo specifico il Ministero dell'Ambiente e dell'Energia, Pichetto Frattini, il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e quindi con il concorso della Regione dello Stato, è stato trasmesso alla Corte dei Conti e io penso che in pochi giorni sarà pienamente operativo. Il portale, come credo abbia detto, dirà Marco Calabrò, che ha seguito nello specifico anche questo provvedimento, è già pronto e quindi manterremo questo impegno di consentire alle imprese di utilizzare appieno la misura nella seconda parte di quest'anno e ovviamente nel 2025. Il primo obiettivo è quello di coniugare in un'unica misura, ed è un caso unico per il momento in Europa, di coniugare in un'unica misura le due transizioni, la transizione digitale e quella ambientale. Il secondo obiettivo è quello che questo provvedimento riguarderà tutti i settori produttivi e tutte le tipologie di impresa, anche quelle piccole. Terzo obiettivo e terza novità rispetto a Industria 4.0, e prima veniva evidenziata, le competenze. Perché il piano transizione 5.0 prevede che sino a un massimo del 10% delle risorse così impiegate possono essere destinate alla formazione professionale dei propri lavoratori, ai fini del migliore utilizzo delle nuove tecnologie.
È una sfida per il paese, perché è un momento in cui tocchi con mano, ho un vantaggio fiscale se faccio la transizione, se risparmio energia, quindi ha doppio vantaggio. E quindi questo è importante, perché noi siamo un paese troppo dipendente dall'estero per le forniture energetiche, è un modo tra gli altri per rendersi più indipendenti, quindi fare dell'autoproduzione. Ovviamente tutto deve essere certificato, perché sono temi delicati su cui bisogna, come dire, i numeri vanno verificati con attenzione, però è una sfida importante per il sistema paese delle imprese.
Qual è il ruolo giocato da Unioncamere?
Il tessuto di riferimento nostro sono tutte le imprese italiane, però da tempo con i punti impresa digitale noi abbiamo assistito le imprese nella trasformazione digitale, cioè tantissime piccole imprese hanno approcciato il mondo digitale con le camere di commercio. Adesso ci proponiamo di fare la stessa cosa sotto l'aspetto della transizione green, perché credo che molte imprese hanno bisogno di un'assistenza, soprattutto quelle più piccole, che hanno anche difficoltà a destreggiarsi tra le norme e i bandi.
Qualche cifra, quali sono le più significative?
Sicuramente i 6,5 miliardi destinati dal governo sulla transizione energetica sono assolutamente rilevanti. Tra l'altro io sottolineo anche che il 10% di queste risorse possono essere destinate alla formazione, ed è una cosa molto importante in questo momento che abbiamo una carenza di competenze significative. Spesso parliamo di mismatch, ecco, questo è uno dei modi per provare a ridurre questo mismatch, perché bisogna formare persone con le competenze che servono.
Allora, così appunto il ministro Urso e il presidente di Unicamere Prete su 5.0, che attenzione fa parte del PNRR, 6 miliardi e mezzo, ma è un elemento fondamentale per far ripartire gli investimenti, che in attesa che il ministero ci dia tutta la parte attuativa si sono fermati, non è che hanno rallentato, dal segno più hanno avuto il segno meno, perché giustamente le imprese aspettano di avere gli incentivi per fare lo stesso investimento. Spero che non vada a finire come le zone, come la ZES, di cui parleremo dopo. Ancora due notizie in breve. Uno, c'è stato un incontro oggi tra il presidente Confindustria Rossini e i segretari CGIL, CISL e UIL. Ascoltiamo sia Rossini che Landini, segretario CGIL Landini, a microfono del nostro Vincenzo Miglietta, mentre aveva detto che prima il presidente di Unicamere era stato raccolto dal nostro Giorgio Stamatopoulos, questo dal collega invece di Radio Core Vincenzo Miglietta. Orsini e Landini,
diciamo un incontro positivo, un incontro di dialogo. Sul caffè eravamo tutti d'accordo, l'abbiamo preso tutti decaffeinato, quindi eravamo tutti d'accordo, però positivo anche i punti chiave dell'agenda che andremo a discutere nelle prima barra seconda settimana di settembre, che sono ovviamente la sicurezza sul lavoro, l'Europa e anche la parte della contrattualistica, che sarà necessario comunque affrontare insieme. Mancava Sbarra per un problema personale, che quindi abbiamo rinnovato l'incontro a settembre, e io credo che col dialogo sicuramente ci saranno battaglie che dovranno unire.
È stato il primo incontro col nuovo presidente, abbiamo semplicemente affrontato una serie di temi, di titoli, di argomenti che vogliamo affrontare, a partire dalle questioni della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per contrastare il fenomeno degli infortuni e delle morti, la necessità di investire sulla formazione e di qualificare l'azione, estendendo anche la rappresentanza dei lavoratori e la sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. Abbiamo affrontato e ci siamo confrontati anche sulle politiche europee, sul nuovo quadro anche europeo e sulle necessarie politiche industriali che siano in grado di difendere l'occupazione, di qualificare e innovare i sistemi produttivi, manifatturieri del nostro paese. Abbiamo ragionato anche sul sistema contrattuale, sul tema che riguarda anche la riduzione del numero dei contratti e la necessità in questa fase di andare anche su una strada di rinnovo e di rafforzamento dei rinnovi contrattuali.
Appunto il presidente di Confindustria Emanuele Rossini e il segretario del CGIL Maurizio Landini, a microfono del collega Vincenzo Miglietta. Un brevissimo approfondimento sulla siccità, ce ne occupiamo da settimane, ahimè anche nella classifica. Non voglio tornare sugli invasi, ci sono 9 invasi su 23 che sono chiusi in Sicilia, c'è quel famoso la diga di Castelvetrano che aspetta il collaudo al 57 e soprattutto il ministro della protezione civile Nello Musumeci oggi, nel presentare il nuovo capo dipartimento Fabio Ciciliano, ha detto le regioni hanno usato solo il 30% dei fondi contro la siccità.
Noi abbiamo messo a disposizione come governo 1.200.000.000 del PNRR a favore delle regioni, 400.000.000 per progetti già in essere, 800.000.000 per nuove iniziative. Il collega Fitto mi dice che soltanto il 30% risulta essere stato finora utilizzato di questa, poco più, forse 32% di questa somma. Bisogna concludere entro giugno del 2026 e quindi mi auguro che non sia aggiornato il dato fornito dalla struttura del ministro Fitto o che ci sia un arretrato sul quale i colleghi delle regioni sapranno lavorare con grande impegno per recuperare il tempo perduto.
Sì, tutto bene, faccio notare, ma senza polemica, che l'attuale ministro Musumeci era il presidente della regione siciliana fino a prima dell'arrivo del governo Meloni, quindi mi sarei aspettato da giornalista e non è che ogni volta è una polemica, di sapere che cosa ha fatto Musumeci negli anni precedenti, cioè fino al 22, finché non è arrivato al governo nazionale, visto che era presidente della Regione Sicilia. Cioè, che iniziative, che investimenti, perché parte di questi soldi le aveva ricevuto in parte anche lui, visto che PNRR è un po' antecedente, e comunque c'erano i fondi europei che la Sicilia non riesce mai a utilizzare. Vabbè, il risultato è che, con una, per carità, è stato un anno particolarmente siccitoso al sud, ma oggi la stima dell'ANBI, che adesso troverò che cosa vuol dire, l'associazione dei consorzi di bacino, nel bollettino settimanale dice: fra 3 settimane niente acqua per i campi al centro-sud. Puglia, Abruzzo e Sicilia, gli invasi sono quasi vuoti, ma la situazione è grave anche in Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania e Lazio. Fa sorridere il fatto che invece il problema del nord Italia è di sovrabbondanza d'acqua.
Oramai a cadenza biennale dobbiamo assistere a queste situazioni. È evidente che però che se accadono in regioni dove c'è una infrastrutturazione che è in grado di aumentare la resilienza dei territori, sentiamo di meno gli effetti. Se accadono in regioni dove l'infrastrutturazione non è completata, non è ben fatta, mancano i collaudi, mancano gli schemi di collegamento, mancano le paratoie, sto parlando della Sicilia, dove su 26 invasi 18 non funzionano sostanzialmente, è evidente che gli effetti sulle imprese e sui cittadini, sull'economia, sono degli effetti che sono già devastanti e rischiano di esserlo ancora di più.
Il ministro Musumeci ha anche detto che le regioni hanno utilizzato solo il 30% delle risorse per contrastare la siccità. A che punto siamo?
Guardi, se lo dice un ministro che è stato presidente di regione, evidentemente è così. Le dico che fra 3 settimane, se continua questo tempo, noi non avremo più l'acqua per l'agricoltura del Tavoliere della Puglia, quindi del granaio d'Italia. Le dico che in regione Sicilia la situazione è ovunque drammatica e oramai a Palermo l'acqua è razionata. Le dico che si sta facendo resistenza in maniera assoluta in Basilicata, dove c'è un'ottima infrastrutturazione, ma bisogna fare di più e meglio. E in Abruzzo, mai eravamo arrivati in Abruzzo ad avere problematiche dove un sistema, per esempio, della diga del Penne è in asciutta. C'è una diga che non ha più l'acqua. La diga di Chiauci sarà fra 2 settimane, massimo 3, resterà senza acqua.
Ecco, ripeto, ma come si fa ad avere 18 invasi in Sicilia su 26 inutilizzabili? È un bollettino di guerra. Allora, l'invaso di Occhito tra Molise e Puglia, che serve a travogliare l'acquedotto pugliese, in 8 giorni ha visto ridursi i volumi di 15 milioni di metri cubi. La diga sul fiume Fortore, d'ora in avanti, servirà quasi esclusivamente per l'uso potabile. Per la metà di agosto la Capitanata non avrà più risorse per irrigare i campi, e quindi è il rischio di vedere inaridita la pianura foggiana. E poi del bacino di Penne avete già sentito, anche e dell'invaso di Chiauci. Stessa sorte per il territorio della Valle Peligna, ai minimi le sorgenti della Maiella. Sulla Sicilia a fine giugno c'è stato praticamente 1 millimetro in più di precipitazione rispetto alla grande siccità del 2002, perché nel 2002 vi fu una grande siccità. Allora ti chiedi che cosa ha fatto la regione Sicilia, visto che è autonoma dal 2002, visto che non riesce a usare i soldi europei dal 2002 al 2024, dalla grande siccità. Vabbè, dai. Grazie anche a Rosanna Magnano, che ha raccolto l'intervista, a Massimo Gargano, direttore generale dell'ANBI, meteo appunto e pubblicità.
Focus Economia.
Dunque, vedo molti messaggi sulla crisi idrica. L'abbiamo detto più volte che c'è di mezzo in Sicilia anche la mafia e che ha un interesse la criminalità. È certo che tutto il giro delle autobotte, dei privati, dei costi, anche perché gli alberghi quando possono cosa fanno? Lasciano, cacciano i turisti, ma con un danno danno all'agricoltura, danno al turismo, danno di immagine. Poi visto che il ministro Santanchè se la prende col New York Times perché scrive che la Sicilia è a secco, è così, ministro, cioè non è che te la puoi prendere perché il New York Times dice che la Sicilia è a secco. Cerchiamo di fare in modo che non sia a secco. No, ricordo come quando non bisognava parlare di certe cose perché danneggiavano l'immagine della Sicilia, dai. Allora, invece parliamo di Stellantis. Alberto Annichiarico, oggi buonasera del Sole 24 Ore.
Buonasera.
Oggi il ministro Urso, nel convegno che ricordavo, ha anche detto: faremo attenzione a non dare incentivi per chi assembla e non produce auto. C'era una domanda sull'accordo tra Stellantis e il gruppo cinese Leap Motors. Un'azienda può fare gli accordi che vuole, ma stiamo realizzando una politica tesa a sviluppare la produzione in Italia e quindi non daremo incentivi a chi assembla e non produce. E cambiano gli incentivi auto, andranno a tutelare la componentistica. Io me lo auguro. Che è successo a Stellantis? Ma non tanto in borsa, lì è facile, ha perso l'8,70%, è arrivato a perdere l'11% dopo i conti. E i conti sono abbastanza impietosi. I ricavi hanno fatto nei primi sei mesi meno 14%, l'utile netto a 5,6 miliardi ha fatto meno 48%. Alberto.
Sì, beh, buonasera. Diciamo che le motivazioni che ha dato Tavares, fra le motivazioni c'è stato per esempio il passaggio, no, di cambio di portafoglio, soprattutto negli Stati Uniti, dove è andata infatti un pochino peggio, e quindi ci sono poi tante altre questioni di tipo operativo interne che vanno migliorate, quindi tutta una serie di cose che sicuramente potevano funzionare meglio. Comunque di fatto è meno 48, fa abbastanza degli utili, fa abbastanza impressione, anche se i margini restano in doppia cifra, più di al 10%. Quindi sicuramente questo ci sono diverse cose, e poi lui ha parlato ovviamente di offensiva sui nuovi prodotti,
sì, di 20 nuovi modelli, ha confermato gli obiettivi finanziari. Ha detto
appena limati al ribasso,
appena limati al ribasso
tecnica.
E sì, poi ha detto non abbiamo nessuna ragione per non fare l'accordo con il governo, ma ha ammesso che l'andamento è inferiore alle sue aspettative. Senti, tu tra le righe hai capito se questo spingerà Stellantis a puntare ancora di più sul Marocco, al di là dell'accordo con Leap Motors per il costo del lavoro?
Allora, che Stellantis punti sul Marocco è uscito credo un paio di giorni fa, nel senso che è stato previsto addirittura un raddoppio della produzione in Marocco. Sì. Da 200 a 400 mila, quindi ed è così anche per altre case che stanno puntando molto sul Nord Africa, no? Qualche settimana fa avevamo parlato anche dei cinesi, no? Che puntavano anche sul, sì, Marocco. Addirittura il Marocco diventa un hub dell'automotive, no? Per una serie di ragioni. Ecco, quindi Stellantis è una casa, io questo volevo soltanto far notare, che Stellantis è una casa che vuole vendere al miglior prezzo in Italia perché ha molto rispetto dei consumatori italiani, e questo è molto bello, però produce da tutt'altra parte, e probabilmente produce da tutt'altra
Serbia,
parte
Polonia,
perché,
Marocco,
esatto, produce da tutt'altra parte, perché io ho fatto questa domanda a Tavares ma purtroppo non c'era più tempo e quindi non ha risposto. Probabilmente il problema è essenzialmente il costo del lavoro. Ci ricordiamo, no, del pieno di ingegneri appunto nordafricani, indiani, no, che è venuto fuori qualche tempo fa. Non capisco tanto però perché allora i cinesi di Cerri vadano a investire in Spagna, a Barcellona, no? Non credo che in Spagna gli stipendi siano enormemente più bassi di quelli italiani, per cui probabilmente qui c'è un discorso probabilmente diverso.
Ma problema è
nel senso, lui punta ad avere nei prossimi anni una gamma di city car a prezzi bassissimi da vendere in Europa, e per competere con i cinesi che stanno arrivando
va a produrre in Marocco,
anche andare altrove.
Okay. Marocco. Dunque, vedo che intanto a Mirafiori i contratti di solidarietà andranno avanti fino a dicembre e il governo, lo ha affermato il segretario nazionale della FIMCISL, Giuliano, il governo ci sono fonti del ministero, si starebbe attivando per accendere così la Golden Power sulla vendita di Comau, e sappiamo che la Stellantis vorrebbe vendere Comau, il governo vorrebbe utilizzare la Golden Power su richiesta anche dei sindacati, cioè quando tu intervieni perché l'azienda è considerata di carattere strategico. Grazie anche al collega Alberto Annichiarico, andiamo sul traffico.
Focus Economia.
Adesso parliamo di America. Su Comau va detto che il fondo One Equity Partners ha rilevato la maggioranza di Comau, Stellantis è rimasta con una piccola minoranza, quota. Ora non sono in discussione il presidente Alessandro Nasi e il CEO Pietro Gorlier, ma Comau, che è leader nel campo delle soluzioni di automazione, è un'azienda, come lamentano i sindacati, che ha 700 dipendenti in Italia, 3.000 nel mondo. Ora, per carità, io non ce l'ho con i fondi di private equity, però sappiamo che i fondi di private equity non fanno operazioni industriali di lungo termine, dai, fanno operazioni finanziarie. Ora vorrei capire come mai la Fiat va a vendere quel era previsto nella fusione, insomma, ha continuato a mantenere questa vendita. I sindacati chiedono che il governo utilizzi il Golden Power, il Ministero delle Imprese sta valutando l'applicabilità della Golden Power. Vedo Jimi Hendrix oggi, la regia si è imbizzarrita. Dunque, al di là dell'inno americano fatto da Jimi Hendrix, parliamo di America, dicevo, perché a sorpresa oggi il PIL americano nel secondo trimestre è cresciuto ben più delle attese, più 2,8% contro attese di un 2%, dopo un più 1,4%. Nel primo trimestre dell'anno, e questo è stato dovuto soprattutto ai consumi interni, agli investimenti privati in scorte e agli investimenti fissi non nel mercato residenziale. Questo dato fa il paio con un'inflazione che nel secondo trimestre si è collocata al 2,3% in netto calo rispetto al tasso del 3,1%, ed è anche in qualche modo, visto il discorso di ieri, l'eredità di Biden. E qui è interessante notare che chiaramente il voto non si fa solo sulle materie economiche, e Biden è stato criticato per il contrasto all'immigrazione, ma i dati che Biden lascia all'America sono particolarmente positivi. Comunque ne parliamo con il direttore dell'Osservatorio Policy Observatory della School of Government della LUIS di Roma, direttore Domenico Lombardi, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Barisoni, e ai suoi radioascoltatori.
Lei è vissuto negli Stati Uniti per più di 20 anni, è stato anche nel board del Fondo Monetario Internazionale a Washington. Allora, prima domanda molto secca, poi veniamo all'eredità di Biden. Il fatto che l'economia cresca così, in maniera così forte, e l'inflazione comunque sia calata, secondo lei potrebbe essere un elemento che potrebbe indurre la Banca Centrale Americana a ritardare ulteriormente il taglio dei tassi?
Ma probabilmente sì, innanzitutto per la prossima settimana, quando si riunirà il Consiglio Direttivo della Riserva Federale, non è atteso alcuna decisione, alcuna riduzione dei tassi, ma sarà utile capire come i membri del board si posizioneranno rispetto a questi ultimi dati. Quello che noi dobbiamo tenere presente è che il dato del secondo trimestre è stato superiore alle attese, e tuttavia il Fondo Monetario Internazionale prevede una crescita dell'economia americana anche quest'anno al di sopra del tasso di espansione di lungo periodo, quindi intorno al 2,5%. Allo stesso tempo dobbiamo considerare che le notizie che ci giungono dal mercato del lavoro sono nel complesso ancora molto positive. Il tasso di disoccupazione è leggermente aumentato al 4,1, ma insomma rimaniamo sempre su minimi storici, e questo naturalmente induce ulteriore cautela nei confronti del presidente Powell e degli altri
prima
membri
di tagliare
del
i tassi, certo, perché se l'economia va bene, nonostante i tassi alti, hai meno pressione per tagliarli questi tassi, fermo restando che però l'inflazione sta calando. Senta, lei già accennava la seconda aspetto, è presto, mancano ancora mesi, le elezioni saranno a novembre, però insomma è innegabile che l'eredità di Biden, che aveva preso il paese diciamo ancora nel mezzo della pandemia, il pacchetto di aiuti da 2.000 miliardi di dollari con vari programmi anche contro la povertà infantile o per l'accesso a cure mediche in maniera più facile, penso all'insulina per i diabetici, ha creato nella sua amministrazione quasi 16 milioni di posti di lavoro, ha messo 1.200 miliardi per rifare le infrastrutture, con il Chips and Science Act sono 280 miliardi per strappare alla Cina il monopolio dei semiconduttori e impedire anche l'export di quelli di ultima generazione che la Cina non produce. E poi l'ultimo, l'Inflation Reduction Act, da 2.200 miliardi con vantaggi di Stato, soldi statali per incentivare le imprese, soprattutto sulle parti di transizione energetica e tecnologica. Mi sembra che questi dati abbiano pochissimo effetto sull'opinione pubblica nella campagna elettorale.
E questo è assolutamente corretto, e ci sono almeno due ragioni che spiegano questa percezione molto diffusa nell'elettorato americano. La prima è che è vero che i dati sull'inflazione mostrano appunto un tasso di inflazione in diminuzione, ma non ci dobbiamo dimenticare che comunque i prezzi sono aumentati in modo significativo e rimangono alti anche se il tasso di aumento, appunto l'inflazione, naturalmente va diminuendo, quindi i prezzi sono comunque si sono molto alzati in questi ultimi due anni. E cosa è successo ai salari? I salari naturalmente non si sono adeguati, sì, stanno aumentando, l'ultimo dato ci indica un aumento salariale del 3,9%, ma insomma nel complesso le famiglie hanno perso potere d'acquisto, e quindi questo fa sì che nel complesso, benché il record dell'amministrazione Biden sia un record in campo economico assolutamente invidiabile, ecco, non c'è trazione, non crea una trazione dal punto di vista elettorale, perché su questi aspetti l'elettorato è comunque piuttosto scontento.
Allora, grazie anche a Domenico Lombardi, direttore dell'Osservatorio Policy Observatory della School of Government della LUISS. E adesso un'ultima chiosa su un mezzo casino che è venuto fuori con i fondi per le ZES. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Allora, la buona notizia è che sono arrivate tantissime domande dalle imprese del Sud per ottenere crediti di imposta tra il 60 e il 70% per gli investimenti in beni strumentali nelle zone economiche speciali. L'altra buona notizia è che il governo aveva messo più soldi degli anni passati, 1 miliardo e 800 milioni. La notizia non buona è che, siccome non c'era un tetto alle domande, sono arrivate domande per l'equivalente di 9 miliardi. E quindi l'Agenzia delle Entrate, il direttore Ruffini, ha detto: no, noi prendiamo il 1,8 miliardi, lo dividiamo per le domande, e il credito d'imposta che possiamo dare a questo punto non è più del 60-70%, ma solo del 17%. Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera, ciao.
A te il commento su come se ne possa uscire. Purtroppo siamo in chiusura. Prego.
Beh, insomma, non è un quesito da poco. Se ne posso uscire, temo, alla fine in modo razionale aumentando gli stanziamenti, mi sembra evidente, perché l'aspettativa delle imprese, che sono state più di 16.000 che hanno fatto domanda, collegando la domanda ad altrettanti investimenti, e questo è un fattore fondamentale per il rilancio del Mezzogiorno, che significa rilancio del Paese, quindi questa è una cosa che ha un valore strategico molto rilevante. È evidente che nell'aspettativa del 60% ti ritrovi il 17,6668, perché questa poi è la percentuale da algoritmo.
Beh,
c'è qualcosa che non torna, è evidente. Domani ci sarà un messaggio della Premier Meloni su tutto il nuovo piano ZES abbinato a un nuovo piano di rilancio degli investimenti a mezzogiorno. Vedremo se il governo sarà in grado di correggere la stima, sulla quale però vigila in modo piuttosto acuto lo stesso ministro Giorgetti, che ha fatto capire che non vuole ritrovarsi in un altro super bonus, evidentemente, quindi vuole una cosa che abbia un impatto circoscritto, circoscrivibile anno per anno. Questo è il problema. Devo dire che questa cosa purtroppo si porta presso già un secondo shock rispetto al primo shock di chi invece aveva aderito con entusiasmo anche lì alle ZES uniche e singole, molto legate alle innovazioni, poi legate ai porti, ai centri logistici e quant'altro, che aveva già presentato e ha già organizzato una serie di piani di investimento e si è ritrovato smontato tutto perché nel frattempo è arrivata la ZES unica.
Sì, esatto,
questa confusione,
immagina l'imprenditore che ha fatto domanda per la ZES singola, poi viene smontata perché no, la ZES non è più per la singola regione o area, ma è a livello nazionale. Gliela fai a livello nazionale, lui fa domanda e scopre che invece che il 60-70% avrà solo il 17 se non viene aumentata la dotazione. Che ti dice però, nel ringraziare Alberto Orioli, lunga sul bisogno che c'è di incentivi agli investimenti, ecco perché 5.0 sta facendo attendere da troppo tempo, perché come hai un incentivo, gli investimenti che sono in calo hanno il boom. Prendiamoci la parte buona, che c'è stato, come diceva Alberto, oltre 15.000 domande. Adesso vediamo come viene risolta, perché sarebbe una beffa se tu pianifichi investimenti con un credito da 60-70 e poi il credito va al 17%. Così non si fa impresa da nessuna parte, non cito nessun paese perché non voglio essere offensivo. Grazie al vice direttore del Sole 24 Ore. Noi ci sentiamo domani. Il programma termina domani alle 18.30, perché avremo anche alcuni collegamenti con Parigi, oltre che la poco invidiabile classifica.